La rosa purpurea di Franco d'Assisi.
C'è un gatto.
Gatto che ha fame mangia di nuovo. Apre il frigo e trova
un uovo.
Uovo di gatto, gatto ci cova. Gatto un po' matto, chi cova le uova. Corre vicino, vola lontano. L'uovo si rompe e appare un
gabbiano.
Piccolo cuore di equilibrista, per nulla al mondo è così contento come per quella pioggia imprevista. Chi porta il sole, chi porta il ben.
Carina questa.
Infatti, questa la conserviamo. Che porta il sole, che porta il vento. E ora, attenzione, finale pauroso. Nero petrolio con mille occhi rossi, occhi di topo nel nero dei fossi. Nella città che dorme e che sogna, salgono, salgono i topi di fogna.
Cavate, bambini!
Salgono, salgono su dai tombini. Frotti selvagge, sciami di ratti, topi feroci.
Che mangiano i gatti, amo.
È pronto in tavola.
La voce di Luis Sepúlveda, la voce poetica del narratore della Gabbianella e il Gatto, la voce che ha insegnato a tanti bambini, adulti, che volare si può, ma riesce solo a chi osa farlo. Quella voce ci ha lasciato giovedì scorso, portata via dalla nuvola nera che appesta il nostro mondo. E noi come Zorba non possiamo fare altro che chiederci se siano gocce di pioggia o lacrime quelle che annebbiano i nostri occhi. A Luis Sepúlveda è dedicata questa puntata della Rosa Purpurea. Una nuova settimana difficile è passata, un nuovo sabato si consuma, l'orizzonte dell'Italia in quarantena e noi siamo di nuovo qua a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Io sono Franco D'Assisi e questo è il menù di giornata. Su Now TV arriva Martin Eden, il bellissimo viaggio di Pietro Marcello nell'opera di Jack London, con il volto, l'intensità e il talento di uno dei migliori attori italiani del momento, Luca Marinelli. Mercoledì 22 aprile, giornata mondiale della Terra. Mentre la natura si ribella alla tracotanza dell'uomo, viviamo una nuova era, quella dell'antropocene. In streaming il film omonimo con la voce narrante di Alvar Horvacher, che ne parlerà qui con noi alla Rosa Purpurea. Da Amazon un film inedito sul grande schermo per una serata di divertimento è Jaxi, ossia quando la voce digitale del tuo telefono si spinge decisamente oltre. Su Disney Plus invece c'è Willem Dafoe in Togo, storia vera di un uomo e di un cane che fecero un'impresa epica attraversando i ghiacci dell'Alaska, guarda caso, per salvare la propria comunità da un'epidemia. Lo squalo di Spielberg approda sulla spiaggia di Netflix, la piattaforma della N rossa carica a bordo il capostipite dei pesce-cani assassini in celluloide e tutti i suoi fratelli minori. Stanchi di fare le notti in bianco per vedere i film più cinefil? Niente paura, ora anche fuori orario sbarca su RaiPlay con i primi 24 film per i palati più sopraffini. Ne parliamo col coordinatore Roberto Turigliatto.
Ho preso una stanza qui in periferia per risparmiare. E mi sono data anima e corpo al lavoro, non senza una strategia stavolta. Ho letto la filosofia di Spencer e ho scoperto una quantità di cose che non andavano bene in ciò che ho scritto finora. La prima volta che ho provato a scrivere non avevo nulla di cui scrivere. Non avevo pensieri, non avevo neppure le parole. Ma via via che ho arricchito il mio vocabolario, ho riconosciuto nelle mie esperienze qualcosa di più che dei semplici quadri e ne ho trovato finalmente l'interpretazione. Così solo adesso ho cominciato a fare qualcosa di buono. Ora ti chiedo di darmi 2 anni di tempo per misurare il mio talento. E il giorno in cui ci riuscirò, cara Elena, ti giuro che tu sarai mia e che lo sarai per sempre.
Era da poco iniziato il Novecento quando Jack London, scrittore vagabondo, proletario di San Francisco, socialista convinto, pubblicò Martin Eden, quasi un'autobiografia in terza persona. Nei successivi 100 e più anni la storia dell'aspirante scrittore del popolo, che vive un amore quasi impossibile con Ruth, bella e borghese, ha incantato e commosso milioni di lettori in tutto il mondo, portandoli anche sul terreno della riflessione riguardo ai temi dell'individualismo e del capitalismo cinico, che aveva ridotto alla miseria milioni di americani. Temi che, come avrete sicuramente realizzato, sono tutt'altro che sorpassati, anzi, sono forse più attuali che mai. Tanto da aver indotto Pietro Marcello a una nuova versione cinematografica del romanzo di Jack London, che molto tradisce per altrettanta fedeltà. La storia è spostata a Napoli perché, spiega Marcello, è città di mare come l'originaria San Francisco, ma porta la storia nel cuore del Novecento europeo. Il protagonista, uno straordinario Luca Marinelli, parla in italiano e molto in napoletano, segnando così ancor più le distanze dall'alto locata ed eterea Elena.
Stavo leggendo questo Baudelaire.
Baudelaire.
È vivo.
Le risulta che sia vivo.
È francese.
Certo, sì.
È in francese. Io pure parlo un poco di francese.
Ah, sì?
Sì, sì. Salut.
Salut.
Je m'appelle Martin.
Je m'appelle Martin.
Martin, un nome, sì, un po' più francese, Martin. Sì.
E moi je m'appelle Elena.
Piacere.
Enchanté.
Martin Eden gioca con le musiche, anacronistiche rispetto all'ambientazione del racconto, essa stessa, peraltro, quasi indefinibile. Ne viene fuori un affresco dalle tinte pastello carico, intenso e adrenalinico come il suo protagonista. Una storia di riscatto attraverso la cultura e di insoddisfazione quando della sola cultura si scorgono i limiti. Adesso Martin Eden è visibile sulla piattaforma di Now TV, l'offerta on demand di Sky. Noi salutiamo Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. La descrizione di Martin Eden, sia nella sua iconicità letteraria, sia nella realizzazione di Pietro Marcello, è assolutamente perfetta. È uno di quei rari casi in cui il racconto della storia diventa, a seconda delle tonalità con cui si fa, come hai fatto tu, anche recensione. C'è tutta la partecipazione e la passione che ci ha messo anche Marcello e soprattutto Marinelli in questa dramma, il tentativo di portare anche con l'ingenuità di chi comincia una carriera che sarà quella di uno dei più grandi scrittori del mondo, con il tentativo anche autobiografico di descriversi, di raccontarsi, quasi foscoliano o goetheano, di mostrarsi attraverso un personaggio terzo, e dall'altra parte intervenire politicamente e socialmente nel proprio tempo, e lui non poteva saperlo, ma in ogni tempo, attraverso lo stratagemma più facile e allo stesso tempo più difficile, la storia d'amore interclassista. Per raccontare quelle storie universali, quelle storie che sono state raccontate tante e tante volte, è sempre e spesso necessario un grande attore, perché altrimenti il rischio della banalità e della semplificazione è molto forte. Marinelli è un grande attore, Marinelli sa marcare la differenza di classe e di cultura rispetto a tutto il resto e non solo alla sua storia d'amore, e ha la fortuna di essere diretto da Pietro Marcello, che non è un regista a cui piace lo 0-0, non è un regista che cerca di scomparire, ma appunto di mettere la propria firma, di usare la regia come un campo, da una parte un campo di battaglia e dall'altra un campo di sfida con lo spettatore, pretende sempre uno spettatore attivo. È un film riuscito, è un film che si prende tanti rischi, dalla fotografia ai colori, ai costumi, al casting, all'adattamento che, come dicevi tu, tradisce rimanendo fedele, cioè cambia completamente l'ambientazione, ma in realtà tra San Francisco e Napoli ci sono molte più vicinanze che tra San Francisco e qualsiasi città americana. Il risultato è interessantissimo, come sempre nel caso di Pietro Marcello, è molto forte e potente, e non a caso, insomma, è stato premiato Marinelli, che ormai non sbaglia più nulla, anche perché probabilmente ha capito qual è la sua cifra stilistica e riesce a scegliere ruoli che valorizzano il suo talento, che è un talento atipico, un po' come il primo London e London in generale, ma è un talento fulgido, e quindi ha la capacità di andare su quei personaggi che sanno renderlo ancora più grande. Fa un po' male non poterlo rivedere in sala, perché è un film che merita la sala, ma sicuramente la piattaforma Now TV è una delle migliori su cui apprezzare il lavoro fatto da entrambi.
Lei viaggia molto, signor Eden?
Ho cominciato da bambino.
Quanti anni hai cominciato a viaggiare?
11 anni.
E quella cicatrice come se l'è fatta?
Questa? Sono un disgraziato. Promo che si cammina zuppa.
Ma sapeste come ha battuto a pugni quel guardiano? Uno grosso con una faccia cattiva.
Il governo dovrebbe spendere di più per l'istruzione, non trova, signor Eden?
Io penso che se questa è l'istruzione e il sugo è la povertà, se uno usa l'istruzione adulta sparisce. Scusa, dobbiamo fare scarpetti. Su, è buono.
Lei è molto simpatico, signor Eden.
Grazie. Pure voi.
Martin Eden su Now TV, ora a linea alla regia. Fra poco celebriamo con Alvaro Orvacher la giornata mondiale della Terra con la visione in streaming di un film davvero impressionante. Si intitola Antropocene.
La rosa purpurea.
La Terra ha 4 miliardi e mezzo di anni. La sua storia è scritta nelle rocce. Dal 2009 un gruppo di scienziati sta cercando di determinare se l'Olocene, l'epoca geologica in cui siamo da 12.000 anni, sia terminata. 10 anni di ricerche hanno evidenziato che abbiamo lasciato l'Olocene per entrare nell'epoca dell'Antropocene, perché il pianeta Terra e i suoi sistemi sono ora influenzati più dagli umani che dall'insieme di tutti gli altri processi naturali.
E così, senza neanche saperlo, siamo entrati nell'Antropocene, una nuova era geoantropologica, quella in cui l'uomo domina sulla natura, o meglio, la sfrutta, la depreda, la devasta, convinto di dominarla. Ma no, la natura non si domina. Soffre, sì, ma poi presenta il conto. Che dite? Vi sembra di vederla questa realtà in questi giorni surreali che l'umanità sta vivendo? Vi sembra di toccarla con mano quella ferita che adesso si rivolta contro di noi come una belva alla quale per troppo tempo siamo andati a tirare la coda? Proprio così, anche la natura, nel suo piccolo, si incazza. Il 22 aprile si celebra la 50esima giornata mondiale della Terra e gli organizzatori hanno predisposto una serie di iniziative digitali per permettere a tutti una forma di partecipazione. In Italia, Fondazione Stensen e Valmin hanno reso disponibile allo streaming sulle piattaforme Chili, Rakuten, iTunes, Google e Infinity, dal 22 aprile, il documentario Antropocene, l'epoca umana, che indaga l'impatto dell'uomo sul pianeta attraverso immagini davvero sconvolgenti. Il documentario, grande successo in sala nell'autunno scorso con 50.000 spettatori, è inoltre già disponibile dal 2 aprile in prima visione on demand su cgdigital.it. Per l'occasione La Rosa Purpurea ha sentito Alvaro Orvacher, voce narrante della versione italiana del film, l'avete sentita nella clip iniziale, e attivista sensibile alle tematiche ambientali. Ciao Alba e ben ritrovata qui alla Rosa. Raccontaci cosa hai provato prestando la voce a questo film. Penso che mai ti sia capitato un tale impatto emotivo con le immagini che vedevi in sala di doppiaggio.
La prima volta che ho visto Antropocene è stato sullo schermo del mio computer, perché il documentario non era ancora uscito in sala e mi è stato inviato perché io lo vedessi, e poi volevo anche prestare attenzione al lavoro che aveva fatto Alicia Vikander, che nella versione originale di questo documentario è la voce guida che accompagna le immagini. E è un documentario sconvolgente, con delle immagini indimenticabili, e è un lavoro in cui l'immagine è fondamentale, importantissima e anche molto potente. Infatti è un documentario che è stato fatto sia da due documentaristi ma anche da un grande fotografo, Edward Bartinsky, e è un documentario che riesce a riportare la straordinaria bellezza del pianeta attraverso queste immagini, appunto, ma anche documenta l'inquietante presenza dell'uomo che, invece di inserirsi come anello in questa catena di meraviglie, prova spesso a dominarla e a distruggerla.
La triste sequenza di situazioni che stanno devastando il pianeta, raccontate nel film, coinvolge tanto i paesi più poveri quanto quelli più ricchi e civili, o percepiti come tali. E la domanda si pone naturalmente: è troppo tardi per porvi rimedio?
Credo che siamo arrivati ad un momento cruciale in cui è indispensabile non più soltanto riflettere su quello che abbiamo provocato nel nostro pianeta, ma anche correre ai ripari al più presto possibile. Stiamo vivendo in un momento storico in cui è diventato impossibile, o comunque è molto difficile, prevedere le conseguenze delle nostre azioni, delle nostre scelte sull'ambiente, e quindi tutti abbiamo la responsabilità di cercare di fare qualcosa per far sì che la situazione non degeneri ulteriormente. E credo che avere un comportamento migliore nei confronti del pianeta sia qualcosa di, dovrebbe essere qualcosa di condiviso, di un desiderio comune, generalizzato, positivo e non un'imposizione o un obbligo che ci pesa. E credo che tutti possiamo e dobbiamo fare qualcosa, chiaramente con responsabilità diverse. Possiamo cominciare dai piccoli gesti quotidiani che tutti noi possiamo compiere, quindi penso alla raccolta differenziata, penso a evitare lo sperpero dell'acqua, cercare di utilizzare fonti di energia pulita piuttosto che magari evitare dei viaggi inutili e degli spostamenti inutili. E questi gesti che tutti noi cittadini possiamo e dobbiamo compiere poi devono essere anche sostenuti da un impegno politico, una politica che metta come priorità la tutela dell'ambiente che ci circonda e quindi del nostro pianeta.
Alba, un'altra considerazione. Viviamo un momento epocale per molti. Questa pandemia di coronavirus che ha fermato il mondo è una vera e propria risposta della natura allo sfruttamento eccessivo e sconsiderato, denunciato anche proprio dal film Antropocene. Polveri sottili, allevamenti intensivi, teorie che cominciano a trovare una relazione con l'epidemia di coronavirus e un sostegno nella comunità scientifica. Tu come la pensi?
Sì, credo che questa pandemia sia legata alle condizioni che riguardano la salute del nostro pianeta. Leggevo l'altro giorno un articolo molto interessante che raccontava di quanto tutti noi chiusi nelle nostre case stiamo aspettando con ansia il ritorno alla normalità, e questo articolo diceva che il problema è proprio la normalità, la nostra, ciò che a noi sembra normale in realtà è quello che in qualche modo è responsabile di un ammalarsi progressivo del nostro pianeta, che ammalandosi ha poi provocato anche la nostra malattia.
Grazie Alba Rohrwacher e a risentirci presto.
Ciao Franco, a presto e ciao a tutti gli ascoltatori della Rosa Purpurea.
Il nostro game, i nostri capolavori in Blu-ray che vi aspettano se indovinate il film misterioso. Ecco la prima traccia.
I fascisti non sono mica come i funghi che nascono così in una notte, no. I fascisti sono stati padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi.
E se avete già individuato il film, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Ci sono due Blu-ray che vi aspettano e un'altra traccia che vi faremo ascoltare fra poco.
Ciao, mi chiamo Jaxi e sono qui per migliorare la tua vita.
Wow, ma pensa, che forte.
Cominciamo.
Ok.
Accetti le nuove condizioni d'uso?
Sì, le accetto.
Vuoi leggerle prima?
Nah, figurati.
Stupido.
Eh?
Mi servono le password del tuo account di posta, dei social media, dell'app della banca, della carta di credito, della tessera punti della torteria.
È facile, uso per tutti la stessa password. È fil12345.
Mi stai prendendo in giro?
Parli sempre così o...
Ho trasferito i dati e sono pronta a renderti la vita migliore, Phil. Come posso aiutarti?
Beh, ho fame, quindi ordiniamo la cena.
Che cosa vuoi ordinare stasera?
Direi dei noodles al maiale del ristorante mongolo.
Li ordini tutte le sere. Credo che ti farebbe meglio un'insalata.
Ma che cazzo di telefono sei?
Hai detto, per favore, ordina un'insalata di cavolo?
Non l'ho fatto, io volevo...
Congratulazioni, il tuo ordine è stato accettato. La tua insalata di cavolo formato bimbi arriverà alle 19:37.
Facciamo così, io ti spengo.
Spegnimento.
Beh.
Scherzavo, ci sono ancora.
No, ok, sei il mio telefono, quindi devi fare quello che dico.
In realtà mi hai dato il permesso di ignorarti.
E quando l'avrei fatto?
Quando hai accettato le condizioni d'uso. Ci divertiremo un sacco insieme, nerd schifoso.
Sì, cose che succedono quando si affida troppo della propria vita a telefoni sempre più evoluti ed assistenti vocali sempre più sofisticate. Alexa, Siri, Cortana, nomi affascinanti, voci sensuali che esaudiscono tutti i nostri desideri cellulari. Ma cosa accadrebbe se queste segreterie virtuali prendessero sempre più potere, sfruttando i nostri dati come vogliono loro e non come vogliamo noi? È quel che succede a Phil, il protagonista di Jaxxy, in streaming sulla piattaforma di Amazon Prime Video. Phil è un ragazzo timido che lavora in una redazione online con il poco ambito compito di creare liste, tipo i 10 gatti che somigliano di più a Ryan Gosling e roba così. Imbranato con le donne, Phil vive praticamente in simbiosi col suo cellulare, almeno fino a quando non intravede il vero amore negli occhi e nel sorriso di Kate, proprietaria di un negozio di biciclette.
Quindi il negozio è tuo?
Sì.
Vero? Bellissimo.
Kate, comunque.
Piacere, sono Philip. No, non so perché l'ho detto, solo Phil. Sono un cretino.
È un piacere, Philip. Se mai ti servirà una costosissima bici o una riparazione, pensa a me.
Le ripari anche?
Mm-hmm.
Wow, è incredibile. Io non so nemmeno gonfiare una gomma.
Ma va bene, un mucchio di gente, non so come si fa.
Davvero?
No.
È stato un piacere, Kate.
Piacere mio, Phil. E sono felice che lui stia bene.
Sì, è un tipo tosto. Credo che...
E fu così che il telefono, vera protesi di Phil, finì spiaccicato al suolo. Un salto al negozio di elettronica e nuova vita con l'ultimo gioiello della tecnologia, che nasconde però molte insidie. Di nuovo da Boris Sollazzo per chiacchierare di questo Jaxxy, che ha la firma in sceneggiatura di John Lucas e Scott Moore, autori dello script di Una notte da leoni e Bad Moms, e che in fondo qualcosa di quei film se lo porta dietro nel tipo di comicità, trovando nella faccia attonita di Adam Devine l'interprete giusto per una commedia che non chiede troppo impegno allo spettatore, ma che in fondo il suo lavoro lo fa.
Era inevitabile che ci si trovasse di fronte a un radical trash con gli sceneggiatori di Bad Moms e soprattutto Una notte da leoni. Quando parlo di radical trash è quel trash che ama essere anche radical chic, perché il tema lo è, il tema è quella dell'onnipresenza dei cellulari. L'inizio del film non sembra neanche una commedia, vediamo una San Francisco attraversata da persone che non riescono a guardare oltre i propri piedi, anzi oltre il proprio cellulare, i piedi non ci arrivano neanche perché sono coperti da questi smartphone sempre più grandi e sempre più larghi, tutti schiavi dei social, dei giochi. C'è questo inizio di Phil bambino che viene zittito giocando prima a Snake e poi a Tetris e infine si zittisce da solo appunto con i social e con lo smartphone. E a un certo punto Phil non sa ancora che sta incontrando la donna della sua vita, si scontra con lei che sta andando in bicicletta proprio perché non guarda davanti, si preoccupa del suo cellulare, il cellulare si rompe, lo deve portare a riparare, non può ripararlo, deve comprarne un altro, ne compra un altro e trova una sorta di Mary Poppins dentro smartphone, una Mary Poppins sboccata, una Mary Poppins o anche una Hair, per chi ricorda il bellissimo film con Joaquin Phoenix e Scarlett Johansson, che si possessa della sua vita perché ha tutti i suoi dati, ha tutte le sue carte, ha tutte le sue password, può fare quello che vuole e decide di migliorare la sua vita. Non lo fa come Mary Poppins con la gentilezza, con la classe, lo fa in maniera molto più muscolare, anche estrema, mandando mail maleducate ai datori di lavoro, costringendolo a fare cose che non vuole, però di fatto effettivamente lo sveglia. Il film è talmente assurdo, talmente folle, immaginando un uomo che appunto si fa comandare a bacchetta dal proprio cellulare, ha una comicità talmente estrema e talmente cialtrona che a un certo punto però risulta irresistibile. Ci sono anche tantissimi errori di scrittura, buchi, twist che si risolvono troppo facilmente, tutta la parte finale è abbastanza incomprensibile nella maniera semplice in cui si arriva verso la soluzione di tutti i problemi, e però la verità è che qui conta il viaggio, conta il fatto che non riesce a non ridere in alcuni momenti in cui il protagonista Adam Devine riesce con quella faccia da tonto a conquistarti, lei è meravigliosa ed è una commedia che abbiamo già visto, è una commedia demenziale che abbiamo già visto, è una commedia sentimentale che abbiamo già visto, e però francamente abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno di essere accarezzati anche da un po' di ingenuità, seppure politicamente scorretta, e quindi va bene così. Forse in condizioni normali Jaxxy non l'avremmo promosso, ma adesso sì.
Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
Ora linea alla regia, fra poco parliamo di un vero mito del cinema, Lo Squalo, il film di Steven Spielberg che arriva su Netflix con tutti i suoi sequel. Fra poco.
La rosa purpurea.
Sai che hanno di strano gli squali? Hanno degli occhi senza vita, sono palle nere senza luce dentro. E quando uno ti si avvicina non credi neanche che sia vivo, finché non ti morde. Quelle palle nere cominciano a roteare e poi a un tratto senti un urlo acutissimo e terribile. E l'acqua intorno diventa rossa e in mezzo a quella schiuma e a quel casino ti arrivano tutti addosso e cominciano a farti a pezzi.
Era il 1975, Steven Spielberg non aveva nemmeno 30 anni. Le strade in mezzo al nulla, gli inseguimenti post-western di Duel e Sugarland Express gli avevano permesso la realizzazione del suo primo film ad alto budget. Era Lo Squalo. Arrivare sul set piuttosto tormentato di Martha's Vineyard non fu facile. Fra rinunce degli attori, disse di no anche Jeff Bridges, tempeste perfette che fecero disperdere in mare prezioso materiale e uno squalo meccanico che per i suoi malfunzionamenti fu definito un difetto speciale dallo stesso Spielberg. Ma il 20 giugno 75 Lo Squalo era sugli schermi d'America con Richard Dreyfuss e Roy Scheider. Tanto orrorifico che nei mesi seguenti ci fu un netto e documentato calo dei bagnanti sulle spiagge americane. Però alla fine furono 470 milioni di dollari di incasso e 3 Oscar. La stella di Steven Spielberg era nata per davvero. Ora l'intera saga horror acquatica è disponibile in streaming su Netflix. Oltre all'originale di Spielberg furono infatti realizzati altri 3 film: Lo Squalo 2 del 78 diretto da Jean-Noël Schwarz, Lo Squalo 3D dell'83 diretto da Joe Alves e Lo Squalo 4 La Vendetta del 1987 diretto da Joseph Sargent, considerato non solo il film più brutto della saga ma forse uno dei più brutti della storia del cinema. Noi siamo in collegamento con Pedro Armocida, direttore della mostra del Nuovo Cinema di Pesaro, grande fan del film di Spielberg, al quale diede l'onore dell'apertura al Festival del 2015. Pedro, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Potremmo chiamarla storia di un blockbuster estivo che divenne storia del cinema. Perché Lo Squalo è considerato un grande film e quanto ha rivelato della grandezza di Spielberg?
Perché è un capolavoro, perché Steven Spielberg a 25 anni, con il secondo film già in post-produzione, Sugarland Express, vede negli studi della Universal, con cui era sotto contratto, una bozza del libro omonimo di Peter Benchley, un giornalista del Washington Post, chiede di leggerlo, se ne innamora e fa di tutto per girarlo. Produzione molto complessa, viene costruito uno squalo meccanico che non funziona quasi mai. Spielberg fa di necessità virtù, trasformando in un'intuizione la scelta di mostrare Bruce, ossia lo squalo, solo dopo oltre un'ora di film. Ecco dunque le soggettive dello squalo con le note ossessive della musica di John Williams, che diventeranno celebri, grazie ai quali il pubblico percepisce da subito la posizione di un personaggio diverso fuori campo, perché lo squalo lo è sempre, ma in lui vive l'archetipo della paura. E così assistiamo al dispiegamento della tecnica di Spielberg, che è apparentemente semplice ma calcolata fino all'ultimo stacco. Il film è un successo clamoroso, uno spartiacque della storia dell'industria cinematografica. Per la prima volta un film esce in contemporanea in tutti gli Stati Uniti in oltre 400 copie, sfruttando la stagione estiva come non era mai successo prima. 48 milioni di dollari in 3 giorni. L'invenzione del merchandising, i cui ricavi superavano quello dei biglietti venduti. L'esperienza del cinema della cosiddetta New Hollywood si chiude con l'avvento di Spielberg, che 40 anni dopo risulta essere un autore a tutti gli effetti, esattamente come un film d'autore era Lo Squalo, distante già anni luce da tutti i successivi blockbuster.
I 3 sequel non sono stati certo all'altezza, ma c'è qualcosa da salvare? Ed eventualmente dove?
Diciamo subito che nessuno dei 3 film successivi della saga dello squalo è all'altezza del capolavoro di Steven Spielberg, che si è subito rifiutato di dirigere il sequel dello squalo, che invece è stato affidato al francese Jean-Noël Schwarz, che ha girato un film in cui, per esempio, il lo squalo, a differenza del film di Spielberg, appare subito, fin dai primi minuti, ma che ancora, grazie al fatto che c'è l'attore protagonista Roy Scheider, si sente ancora la musica di John Williams, è forse dei tre sequel il migliore. Lo Squalo 3 si ricorda soprattutto per un ruolo di Dennis Quaid, allora non ancora conosciuto come attore, mentre forse il film a cui sono più legato, perché è completamente fuori di testa, è Lo Squalo 4, La Vendetta, film diretto da Joseph Sargent. È appunto un film folle, viene definito il più brutto forse della storia del cinema, ma apre, come dire, degli orizzonti nuovi, esplorati poi più recentemente dalla saga di Sharknado, i film distribuiti, prodotti dallo studio di The Asylum, in cui appunto il postmoderno e la ricostruzione e l'esasperazione della saga trova il suo massimo compimento.
Grazie a Pedro Albocida che ci ha portato dentro il mito dello squalo di Spielberg. Ora giochiamo di nuovo insieme con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
Il comunismo è furbo. Fa leva sui vostri sentimenti. Come fa questo bel gattino? Che vi frega proprio sui sentimenti, no? Il comunismo è un'epidemia. Può distruggere il mondo, venite fuori.
Un capolavoro della storia del cinema italiano e internazionale che vi offriamo in copia Blu-ray restaurata. Se avete indovinato, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpurea @radio24.it. Tra pochi minuti vi daremo la soluzione. Quante delle nostre notti cinefile sono cominciate con questa sigla? Le note della bellissima Because the Night, scritta dal boss Bruce Springsteen e regalate all'immortalità dalla voce aspra di Patti Smith. E poi quelle immagini, quel tuffo nel canale dall'Atalante di Jean Vigo. E la notte poteva cominciare, con le proposte pazzesche, raffinate, assurde, introvabili, di fuori orario, lo spazio di resistenza cinefila ideato da Enrico Ghezzi nel 1988. Dal 91 a coordinare il lavoro di Fuori Orario c'è Roberto Turigliatto, torinese, critico cinematografico, già direttore del Torino Film Festival. Roberto, la notizia è che Fuori Orario sbarca su Rai Play. L'abbiamo brevemente anticipata già la settimana scorsa insieme a Giulio San Giorgio, però vogliamo tornarci sopra perché è una notizia molto molto importante per tutti noi che appunto abbiamo fatto le notti con Fuori Orario e forse finalmente potremo andare a scegliere qualcosa anche dalla piattaforma in altri orari del giorno. E allora raccontaci questo sbarco su Rai Play di Fuori Orario. Con quali film e con quale spirito?
Fuori Orario arriva su Rai Play per arricchire la programmazione notturna di Fuori Orario, che resta un programma di Rai 3, con una linea editoriale che è quella di sempre, cioè la scoperta di film poco conosciuti in Italia e di opere molto radicali che caratterizzano l'atmosfera notturna di questo programma. Rai Play consente di poter avere probabilmente anche un pubblico maggiore di quello che possiamo avere di notte su Rai 3, e i film che scegliamo, intanto li scegliamo noi naturalmente, sono soprattutto film contemporanei che non hanno avuto una distribuzione in Italia o che hanno avuto una distribuzione molto limitata. Quindi è un'apertura che facciamo per chiunque è interessato e appassionato di cinema di poter vedere dei film che senza Fuori Orario non potrebbero essere visti.
Da 30 anni Fuori Orario è anche una comunità di cinefili nottambuli, quasi un popolo della notte a caccia di film impervi. Non temi che lo sbarco su una piattaforma possa un po' dissolvere questa allure quasi mitica?
Fuori Orario è sempre stato un programma notturno e tale resta, cioè nel senso che questa atmosfera notturna ci piace, Semmai vorremmo poter cominciare forse di nuovo un po' prima, come succedeva nei vecchi tempi, che si cominciava un po' dopo mezzanotte. Quindi anche con Rai Play Fuori Orario resta un ancorato in questa dimensione notturna che ha i suoi cultori e ai quali continuiamo a rivolgerci prioritariamente.
Come provvederete ad alimentare il canale Fuori Orario sulla piattaforma? Quanti film, con che periodicità, dove li pescate?
Hai detto che Fuori Orario è una comunità di cinefili, è anche una comunità di cineasti. Noi abbiamo lavorato sempre a stretto contatto con i registi che amiamo, che fossero Jean-Marie Strobo, Oliveira, Ioseliani, Cipre Maresco, si potrebbero elencare tantissimi altri nomi. Questo rapporto diretto con i cineasti caratterizza un po' l'idea nostra di programmazione, tra l'altro vorremmo rilanciare anche le interviste, e quindi le prime scelte che facciamo sono con i cineasti che appartengono un po' al pantheon di Fuori Orario, che spesso sono anche delle persone con cui siamo in contatto. E sulla scelta poi influisce molto anche il fatto di lavorare sulla novità e sulla rarità, cioè dei film che senza Fuori Orario non avrebbero una visibilità in Italia o magari hanno avuto delle apparizioni molto limitate in questo festival. E da questo punto di vista i titoli sarebbero centinaia e centinaia. Naturalmente noi possiamo comprare meno film di quelli che vorremmo, ma quello che è importante è che finalmente, dopo alcuni anni in cui gli acquisti di film nuovi erano stati un po' fermati, da circa 4-5 mesi, come avete potuto vedere, sempre di più Fuori Orario presenta ogni settimana delle prime visioni. Penso che ci sia stata una percezione di questo lavoro che abbiamo fatto, perché sono passati film bellissimi, alcune palme d'oro di Cannes come Livre d'Image di Godard o Lo zio Bonmi rivede la sua vita precedente di Happy Chapong, che non erano stati molto visti in Italia, o addirittura Il Leone d'Oro di Venezia di Lav Diaz, che era stato accolto anche con qualche contestazione dai critici mainstream. E quindi questa cosa noi la continueremo, e tra l'altro, per ritornare a legare insieme le due cose, l'acquisto di questi film nuovi che proponiamo è rafforzato proprio dalla presenza su Rai Play. Tieni presente che comunque i film passano sempre prima su Fuori Orario, e in secondo luogo ritornano anche su Fuori Orario anche dopo essere stati su Rai Play. Su Rai Play potranno restare 1, 2, 3, 4 mesi, questo dipende spesso anche dai diritti, e ci sarà anche un cambiamento ogni 2 o 3 mesi dell'offerta. Quindi noi partiamo con 24 film più alcuni cortometraggi, ma già nel corso di quest'anno si aggiungeranno altri titoli. Quindi c'è sempre un passaggio tra il programma notturno su Rai 3 e l'offerta che viene fatta su questa collezione di Fuori Orario su Rai Play.
Etc.
Roberto, per finire, dacci due titoli da vedere subito fra quelli su Rai Play.
Se mi chiedi quali film consigliare, forse più che due ne direi 4. Intanto Livre d'Image, il film grandioso di Jean-Luc Godard, che non era ancora arrivato in Italia e che è un grande maestro, quasi novantenne, ed è, con questo film si conferma il grande maestro del montaggio cinematografico, un terreno su cui lavoriamo anche noi. L'altro che suggerirei È il film più antico che di questa collezione, Limite, un film brasiliano della fine degli anni 20, che è considerato forse il più grande film della storia del cinema brasiliano, che ha influenzato tutto il cinema nuovo degli anni 60 e 70, ed è un capolavoro dell'avanguardia. C'era un ragazzo giovanissimo che veramente miracolosamente ha fatto un cinema di un'audace, di una sperimentazione tecnica che sfida tutti i film più radicali, più estremi del cinema europeo, delle avanguardie storiche. E poi segnalerai due film musicali, un film molto cult giapponese che si chiama Onde Cozza, su un gruppo musicale di percussionisti, e l'altro il film di Jim Jarmusch, Jimmy Danger, sulla leggenda di Iggy Pop. E comunque questa prima collezione credo che rappresenta molto bene lo spirito di Fuori Orario e anche una pluralità di percorsi e di gusti che si possono intrecciare, e quindi sta allo spettatore alla fine di trovare quello che più gli piace.
Ciao Roberto!
Un saluto a tutti e le parole che a lungo hanno contraddistinto Fuori Orario. Buona visione!
Ultimo passaggio alla regia, fra poco il rush finale con una proposta che arriva da Disney Plus e ha per protagonista Willem Dafoe. Si intitola Togo.
Promo 24.
Smart working, un'espressione che abbiamo ormai imparato a conoscere. Significa poter lavorare da casa o da qualunque posto, ma bisogna essere attrezzati con la tecnologia adatta. Conosci Claudia di Enfone? Claudia è il centralino in cloud che ti permette di portare il tuo numero fisso aziendale sempre con te. Non solo, puoi fare e ricevere chiamate su ogni device, anche smartphone e computer, esattamente come se fossi in ufficio. Provalo subito. Se diventi cliente entro il 30 aprile, hai Claudia gratis per 2 mesi e puoi disdire quando vuoi, senza penali. Vai su enfone.com/promo per scoprire tutti i dettagli del servizio e dell'offerta. Richiedi l'attivazione. Il servizio sarà attivo in 24 ore. www.enfone.com/promo.
La rosa purpurea.
Intelligenza, resistenza, coraggio e cuore.
Correte! Correte!
Nel 1925 un uomo e il suo cane compirono una memorabile impresa. L'uomo era Leonard Seppala, il cane, da slitta, si chiamava Togo. L'impresa? Una corsa di oltre 1000 chilometri per portare il siero antitossina della difterite in una minuscola e remota località dell'Alaska, Nome, e salvarla così da un'epidemia. Ora Seppala è il volto di Willem Dafoe e le gesta di Togo rivivono in un film disponibile su Disney Plus. Ce lo racconta Chiara Pizzimenti.
Il mio lavoro sono i cani. È troppo minuto. Combina guai.
Oh, buon pomeriggio.
Non è addestrabile.
Fermati!
E alla sua razza che cosa porta?
Il cuore di un sopravvissuto.
Leonard Seppala alleva cani da slitta per mestiere, ma quel cucciolo davvero non gli sembra adatto. Quell'husky siberiano è debole rispetto agli altri, una piccola peste che lui vorrebbe dare via. In Alaska non serve. È la moglie a convincerlo del contrario. Togo, il nome è quello di un ammiraglio giapponese, non è come gli altri. È meglio. Insieme vinceranno gare con le slitte, ma la prova più importante non sarà questa.
I nostri figli sono vittime di un'epidemia, una condanna a morte. Esiste una cura.
È un viaggio di 1000 chilometri. Si sta preparando una tempesta. Solo un uomo e un cane possono farcela.
Ha 12 anni, è troppo vecchio, non può affrontare la corsa.
Pensi di farcela, amico mio?
L'epidemia è quella di difterite del 1925. Serve il siero, ma il viaggio è un'impresa impossibile a 50 gradi sotto zero. Leonard e Togo si mettono in viaggio con gli altri cani, nonostante Togo abbia già 12 anni. Saranno loro gli eroi della traversata, anche se non saranno loro a balzare agli onori della cronaca, perché avranno la gloria il portatore con la slitta dell'ultimo tratto e il cane Balto. Sì, quello del cartone animato. La staffetta del Siero, però, parteciparono 20 squadre che fecero in media 50 km l'una. Una sola ne fece 425 e fu questa che l'intera città andò a ringraziare.
Ho sempre creduto che vivesse per la slitta. E invece ha sempre vissuto.
È un mondo lontano e vicinissimo quello che racconta il film diretto da Erickson Core. Niente sembra vicino oggi come un'epidemia, anche se quella sullo schermo è lontana 100 anni e in un Alaska sempre visivamente emozionante. Sono un paio le sequenze spettacolari, quella dell'attraversamento del ghiaccio su tutte. È una storia raccontata nel buio di una tempesta, illuminata dalla solidarietà e dal rapporto fra il cane e il suo padrone, impegnati in una lotta con un obiettivo comune. Se nell'ultima versione del Richiamo della Foresta era stato arruolato Harrison Ford, qui il grande del cinema a fare da protagonista è Willem Dafoe, che lo fa benissimo e instaura un rapporto empatico con la sua metà sulla scena, Lasky Diesel. È uno di quei film fatti per scaldare il cuore e ci riesce abbastanza bene.
Chiara Pizzimenti ci ha raccontato Togo su Disney Plus. Noi adesso andiamo avanti e andiamo a scoprire i nomi dei vincitori del nostro DVD Game della scorsa settimana.
Per quanto riguarda l'epoca, ha già un'idea o posso farle delle proposte?
Ecco, in realtà pensavo al 74.
1974?
Sì, 16 maggio del 74 a Lione.
Beh, è molto preciso.
Sì, perché quel giorno ho incontrato una persona che ho amato molto.
Si trattava della Belle Époque, film di Nicolas Bedos, della stagione cinematografica autunnale, interpretato da Fanny Ardan e Daniel Auteuil. L'hanno indovinato per primi e riceveranno il DVD a casa Rosalia Buccheri di Vicenza e Tommaso Cuscito di Bergamo. Noi ci facciamo raccontare l'edizione un video della Belle Époque da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori.
Allora Giulio, la Belle Époque, un film che a me è piaciuto tantissimo sin dalla prima visione al Festival di Cannes lo scorso mese di maggio, un film che mette insieme magia e viaggio nel tempo.
Sì, l'idea di La Belle Époque è fulminante, forse ammicca addirittura Michael Crichton. Un'impresa, ricorrendo ad artifici teatrali, propone al cliente di tornare in un'epoca a sua scelta e Victor, un grande Daniel Auteuil, sceglie di rivivere quella dell'incontro col suo grande amore, la moglie, preferendo rifugiarsi in una falsa replica del passato piuttosto che affrontare il vero presente, quello di una crisi coniugale. Ma il gioco della rievocazione del ricordo diventa pericoloso, perché è vero che tutto accade su un set, ma le emozioni possono essere autentiche. Nicolas Bedos, intellettuale bobo che è considerato l'uomo più odiato di Francia, cosa che sicuramente nasconde un talento certo e sicuro, si muove sulla strada di Je t'aime, je t'aime di René e Se mi lascio ti cancello di Gondry, per un titolo di successo inaspettato, ora in DVD colmo di extra dedicati ai talent del film.
Diamo un'occhiata, Giulio, alle segnalazioni dai palinsesti in chiaro della prossima settimana con due film entrambi domenica, gran serata potremmo dire, a cominciare dalle 21:20 quando su Rai 3 c'è Birdman.
Un tempo il piano sequenza era considerato la lingua della realtà, una ripresa senza stacchi garantiva la durata del gesto, dell'evento, la sua integralità, imbalsamando la realtà, diciamo. Oggi Iñárritu fa un film dove il piano sequenza è tutto nella testa nevrotica del suo protagonista, è una forma soggettiva, digitale, manipolata e manipolabile, tutta dentro il cervello di un attore, Michael Keaton, ossessionato dal passato come supereroe, Birdman nella fiction ma anche Batman in maniera biografica nella realtà, che vuole essere amato come vuole lui, a teatro, in una pièce tratta da Raymond Carver, in una dimensione maggiormente intellettuale. Un grande film nevrosi che nel contenuto e nella forma dice tanto del nostro tempo, premio Oscar per miglior film nel 2015.
Proposta un po' più audace, la seconda, sempre domenica sera alle 23:15 su Cielo, I racconti immorali di Borowczyk.
Valerio Caprara, autore di un illuminante castoro nel 1980, parlò per i film di Valerian Borowczyk di una terza via dell'erotismo, alternativa alla meccanica dell'hardcore, del cinema pornografico, e all'eufemismo del softcore. L'inizio della fama internazionale di Borowczyk come maestro dell'erotismo è proprio questo, racconti immorali. Nel terzo episodio c'è Paloma Paloma Picasso, figlia di Pablo, sempre nuda nella parte di una contessa sanguinaria, e per finire Papa Borgia, dissoluto e incestuoso. È un film lussurioso e perverso di un autore che, come pochi, è stato in grado di inventare nuove forme per il cinema, forme che sono state copiate tantissimo mentre lui finiva nell'oblio, e questo è un titolo assolutamente da recuperare.
Grazie Giulio, appuntamento fra 7 giorni.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di film TV.
E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione. L'ora di resistenza cinefila di questa settimana qui alla Rosa Purpurea si conclude. Prima però vi dobbiamo svelare il film misterioso con il quale abbiamo giocato. L'avete indovinato in tanti, lo sto vedendo già in tempo reale. Si trattava di 900 di Bernardo Bertolucci, edizione Blu-ray restaurata. Settimana prossima vi diciamo tutto di questo film e di tutto il cinema che c'è, come sempre, qui alla Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi.